Beh, siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, creativi finanziari e creduloni. Viva l'Italia!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Come me one go home.
No, vabbè, dai, ma fantastico! La sai, ti sei trasformato in Enrico Belafonte.
La so, Deborah. Buongiorno. Sì,
ma la notizia è seria.
No, la notizia è serissima.
Altro che, sapete che a noi piace frequentare il mondo delle aste, cioè le frequentiamo solo virtualmente, ovviamente non partecipiamo ad alcunché perché non abbiamo risorse.
Sì, perché
dati dati gli articoli che ci attraggono. E allora qua abbiamo voluto ovviamente accompagnare in maniera adeguata dal punto di vista musicale la prima notizia di oggi, perché Comedian, la banana gialla di Maurizio Cattelan appesa con lo scotch ad una parete, dovrebbe essere venduta in asta dopodomani, il 20 novembre, da Sotheby's a New York per una cifra compresa fra $1 million and $1.5 million. Ha già debuttato alla fiera Art Basel di Miami Beach nel 2019, insomma se ne è tanto parlato di questa opera giudicata anche, oltre che originale, direi anche un po' stravagante, però il tema è la banana, diciamo, è sempre quella?
No, capisco le perplessità. Uno paga $1.5 million e poi la banana è avariata.
Marcisce nel giro di pochi giorni.
No, chi farà un'offerta non acquisterà lo stesso frutto che era esposto a Miami. Allora, in realtà poi la folla che si vuol fare il selfie con questa banana di Cattelan è diventata così folta che l'opera Comedian è stata ritirata dalla mostra, ma tre edizioni sono state vendute per un valore compreso tra 120.000 e $150.000. Il frutto, Sotheby's, vorrei rassicurare te e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, Sotheby's ha confermato che il frutto è sempre stato pensato per essere sostituito regolarmente.
Il nastrino di scotch invece è sempre lo stesso?
Questo non è stato chiarito.
No, perché anche lì a furia di attaccare e staccare si consuma pure quello, no? Quindi io porrei queste domande a Sotheby's per capire insomma anche qual è l'articolo sul quale
andremo. Se devo dargli $1.5 million vorrei essere
almeno il nastrino dello scotch che sia corretto,
che mi date tutto in ordine.
Vabbè, insomma, modo leggero per far partire questo lunedì e questa settimana che sarà ricca di eventi economico finanziari. Ma di che cosa parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di un tema grande: la previdenza complementare. Ne parliamo con un ospite grande, di grande importanza, un tema grande. Vi domando, ma secondo voi per un tema grande ci vuole un programma grande?
Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande.
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale.
Cinghiale, la grande marca.
Allora, intanto io do il dato di cronaca, poi ti lascio completare la notizia con tutta l'informazione appunto che deve essere adeguatamente trasmessa ai nostri ascoltatori, perché sennò penseranno stamattina che siamo impazziti. Intanto, proprio a quest'ora, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, viene inaugurata la mostra per i 140 anni dalla fondazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il Ministro delle Imprese Urso. L'Italia dei brevetti, invenzioni e innovazioni di successo. Allora, in Europa ci sono 144 marchi multimediali e ci sono dei nomi molto riconoscibili, direi. Netflix, addirittura un marchio multimediale, Rémy Martin, Amazon, Yves Saint Laurent. In Italia ricadono sotto questa descrizione solo 11 marchi e tra questi ci sono Ferrero e
Il marchio dei pennelli cinghiale, lo spot dei pennelli cinghiale, quello che vi abbiamo fatto ascoltare, giocando sulla importanza del tema di oggi, cioè un tema grande. Per un tema grande abbiamo una grande ospite che è la presidente della COVIP, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, Francesca Balzani. L'avvocata Francesca Balzani, bentornata a Due di Denari.
Grazie, è sempre un piacere essere qui con voi a Due di Denari, è una trasmissione che anch'io seguo molto e poi sempre con questo inizio frizzante che ci risveglia un po' tutti, a volte lunedì mattina non si è così pronti, ma insomma riuscite sempre a darci la sveglia e a metterci subito in sintonia con voi.
Le studiamo tutte per trattenere i nostri ascoltatori.
Infatti, perché come ci ha insegnato lo spot del pennello cinghiale, che da oggi è diventato proprio uno spot protetto dall'Ufficio Italiano dei Brevetti, ebbene, parliamo di un tema grande, non ci vuole un programma grande, ci vuole un grande programma, cioè Due di Denari. Peraltro, appunto,
la modestia proprio ci si stamattina.
No, cosa c'entra? La modestia, guarda, come insegna l'etimologia, è la coscienza dei propri limiti. E se il nostro limite è posto molto in alto, beh, non è colpa di nessuno.
Chi sono io per contraddirti? Nessuno.
Allora, tra l'altro, il grande pennello, concludo con questa segnalazione e poi magari ricordiamo come entrare in contatto con il nostro grande programma. Il grande pennello dello spot, che quelli magari non più giovanissimi come capita a me ricorderanno, era proprio un pennello gigantesco con cui viaggiava questo signore, questo in bianchino in bicicletta, e portava questo pennello che era più grande di lui. Questo grande pennello esiste ed è proprio al Museo Pennelli Cinghiale, nella sede dell'azienda a Cicognara, provincia di Mantova. Il marchio poi è riconosciuto come marchio storico di interesse nazionale.
Caro Mauro, se mai partisse l'anno prossimo un altro semestre di silenzio assenso per sensibilizzare i lavoratori italiani a sottoscrivere un fondo pensione, una forma di previdenza integrativa, bisognerà fare una grande campagna di comunicazione. Noi sicuramente faremo il nostro in attesa di capire se questa circostanza appunto si riaprirà nel 2025. Intanto parliamo oggi di previdenza integrativa perché questo è il mese dell'educazione finanziaria, ma da oggi parte la settimana dell'educazione previdenziale. E quindi, come abbiamo già anticipato ai nostri ascoltatori giovedì, abbiamo deciso di dare un rafforzo a questo argomento in questi giorni. Giovedì era stato nostro ospite Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arcafondi SGR, e oggi naturalmente, come abbiamo detto, abbiamo l'ospite istituzionale, quindi la presidente facente funzione di COBIP, Francesca Balzani. Quindi, per tutte le domande che sono rimaste inevase nella puntata di giovedì, potete riproporcele oggi, cercheremo di accontentarvi. Le modalità per interagire con noi sono sempre le stesse: 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, oppure 349 238 6666 il numero fondamentalmente di WhatsApp, perché l'SMS ormai lo usate sempre meno, per inviarci i vostri messaggi scritti e vocali. Magari ci possiamo far raccontare anche, Mauro, qual è la pubblicità rimasta nel cuore degli ascoltatori, anche se non è stata registrata magari nel registro dei brevetti, appunto, ma
lo sottoponiamo come testimonianza. Però vedevo che anche la presidente Balzani annuiva allo spot dei pennelli, l'ha riconosciuto praticamente subito dal primo stacco.
Subito, ahimè, e questo rivela il nostro essere boomers, perché gli anni erano quelli.
No, ma perché viene anche molto rimandato in realtà adesso di recente, e poi si trova anche su YouTube, tanto che secondo me l'ha riconosciuto anche la nostra regista Anna Elena Riva,
che è uscita dall'asilo ieri mattina praticamente,
più o meno, sì. Dice, no, Marco Santoro, Marco Lombardo, il nostro assistente Marco Lombardo, facendo che invece lui l'ha riconosciuto, ma Anna Elena Riva no.
Secondo me l'ha riconosciuto anche il primo ospite di stamattina.
Meteo Borsa.
Nostro analista finanziario, che generalmente sta sempre molto al gioco, anche se per parlare di mercati finanziari bisogna essere seri, visto l'otto volante che abbiamo visto in queste settimane. Carlo Aloisio, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Per stare in argomento mi veniva in mente lo spot di Calindri in mezzo a Piazza Duomo con tutte le auto intorno, contro il logorio della vita moderna.
Esattamente, il carciofo, il cinar, che cos'era?
Il cinar che, esatto, che è la parola latina che significa carciofo, peraltro, per quello si chiama cinar. Cinar, cinaris. Va bene, finito questo ricordo, vai
allora,
ai numeri.
L'Europa parte debole, questa mattina la partenza era stata un pochino più promettente, ma poi gli indici ci hanno ripensato. Adesso Parigi è poco sotto la parità, anche Francoforte meno 0,10, Londra resiste più 0,20%, Milano meno 1,19, ma Milano c'è la cosiddetta pioggia dei dividendi, staccano appunto il dividendo diversi gruppi e pesa sull'indice questo stacco complessivo per l'1,22%, quindi Milano adesso è meno 1,18. Al netto di questo sarebbe una prestazione positiva quella di Piazza Affari in questo istante. Allora Aloisio, partiamo da questo, vabbè, non è che c'è molto da spiegare, però insomma un monte dividendi significativo stamattina.
Beh, direi non mi dipeso. Beh, in questo, da questo punto di vista, noi che magari abbiamo gli strumenti per vedere i mercati anche in maniera diversa, uso oggi per guardare il derivato, quindi il future sul FTSE MIB, che è già, diciamo, al netto dei dividendi, quindi mi segna in questo momento in temporale meno 0,1, quindi siamo proprio quasi sulla parità, insomma, in questo senso. I nomi sono di peso, basta citare Unicredit, Intesa, Eni, Poste e tanti altri, quindi sicuramente il peso sull'indice è importante.
C'è anche lo stesso Banco BPM, lo cito solamente perché peraltro il titolo vanta un rialzo adesso del 2,35%, perché questa banca settimana scorsa è stata protagonista della cronaca finanziaria, sia per aver acquistato un pezzo di Monte dei Paschi messo in vendita dal Tesoro, poi in precedenza aveva lanciato l'OPA su Anima, quindi in questo momento è la grande protagonista, insomma, dei circuito del meccanismo bancario italiano, un consolidamento che si sta rimettendo in moto, anche se con queste iniziative non di aggregazione vera e propria, ma in ogni caso qualche cosa bolle in pentola.
No, sono tantissimi, sicuramente qualcuno ce lo dimentichiamo. Adesso che diceva dei BPM mi viene in mente anche Mediobanca, che abbiamo tralasciato, e sicuramente abbiamo lasciato indietro qualcuno.
Adesso
e
la, anche, la lista comunque, la do io alle 11.30.
Va bene, e anche qualche altro titolo comunque nel listino, cioè proprio nel listino generale. Detto questo, comunque è importante perché fa parte anche un po' della trasformazione della nostra borsa a livello di globalizzazione. Chi è abituato a lavorare coi titoli azionari americani, per esempio, sa benissimo che in genere la distribuzione dei dividendi avviene su base trimestrale, se non anche su base mensile per alcuni titoli. Quindi il fatto che molti player della nostra borsa si siano orientati in questa direzione, basta citare Eni, che oggi stacca, che già da un anno e mezzo che ha iniziato a staccare il dividendo con cadenza trimestrale. Altri, ed è il caso per esempio di Mediobanca, ha iniziato quest'anno a staccarlo semestrale, cioè si sta via via abbandonando quello stacco in un'unica volta. Rimane il caposaldo di Generali ancora attesa per maggio, vedremo se magari anche l'anno prossimo anche le stesse Generali potranno cambiare questo tipo di distribuzione, almeno in semestrale.
Completo il ragionamento, perché Luigi stamattina è stata anche la presentazione del piano industriale di Enel. A proposito di questo aspetto, il gruppo ha rivisto a rialzo la politica dei dividendi. Sì. La cedola del 2024 viene aumentata da 0,43 a 0,46 euro per azione, quindi abbiamo così chiuso il cerchio. Esatto. Delle politiche di remunerazioni delle big di Piazza Affari, però insomma qua il mercato, Mauro, alle banche centrali continua a guardare sempre.
Sì, perché poi questa settimana, Aloisio, è una settimana in cui le banche centrali non dovrebbero decidere nulla, ma dovrebbero lasciar capire molto, sia da una parte sia dall'altra dell'Atlantico. Addirittura già oggi forse dovrebbe parlare, confermamelo Deborah, Christine Lagarde, potrebbe intervenire a commento dei dati sui salari. E poi naturalmente gli Stati Uniti sono in una fase molto delicata con questo avvicendamento tra presidenti.
Ma insomma, diciamo che già giovedì Jerome Powell ha parlato e ha immediatamente innervosito il mercato, che era protagonista di questo rally post-elettorale e che lui ha contribuito a fermare nella seconda parte della settimana scorsa. Aloisio.
Sì, ma oggi è una giornata da questo punto di vista intensa, come diceva Mauro, perché a livello di BCE in serata la Lagarde, però sono previsti anche interventi del numero 2 Luis de Guindos, del capo economista Philip Lane, quindi ognuno dirà le sue, e non ultimo anche di Cipollone, che sappiamo benissimo che comunque è tendenzialmente un fattore del proseguimento del ciclo di allentamento della politica monetaria. Detto questo, Powell sicuramente ha un po' smorzato, tant'è vero che in America si lavora molto, cioè si guarda molto al mercato delle scommesse sui dati macro e sui tassi, quindi le scommesse in questi ultimi 2-3 giorni sono andate al ribasso rispetto a quanto erano prima come percentuale, per una riduzione in occasione del meeting di dicembre. Quindi un po' forse diciamo il ruolo di Powell in questa fase, un po' di contrasto alla prossima amministrazione americana, americana vuole evidenziare la sua indipendenza da parte della banca centrale rispetto magari alle politiche che il prossimo governo americano vorrà porre in essere, e quindi sarà un po' di battage in questo senso proprio sui tassi, qualcosa che magari prima si dava per scontato non lo sarà più magari nelle prossime settimane, però è un tema che rimane forte, quindi i mercati sono in una fase di attesa. Oggi potevano pesare anche tanti fattori che sono esterni alla parte economica, leggevo prima i vari headline di una possibilità di tregua tra Hezbollah, Hamas, Israele, cioè queste cose comunque potrebbero essere, anche se effettivamente fossero firmate, al di là dell'aspetto politico, certo, e di tutto quanto riguarda, però potrebbero essere anche un boost un attimo per i mercati in una fase di non notizie dal punto di vista macroeconomico.
Eppure l'evento più atteso della settimana non lo abbiamo ancora citato, perché è la trimestrale di Nvidia, mercoledì a chiusura di mercati, e sarà sicuramente importante andare a verificare e a monitorare i riflessi che questi conti avranno su tutto il settore legato all'intelligenza artificiale, no?
Sì. Dopo i rally che hanno avuto in questi settori, la mia paura è che ci possa essere un dato anche di uno 0, leggermente inferiore alle stime, che sicuramente darebbe un fattore di negatività per il mercato. Quindi auguriamoci ancora una crescita e quantomeno un centrare le stime, perché può essere positivo per il mantenimento del mercato e il mantenimento del trend. Comunque ci stiamo ormai abituando, anche per quel che riguarda il mercato italiano, rilegandoci a quanto dicevamo inizialmente sui dividendi a livello di globalizzazione, anche la lettura dei dati, molti amici, clienti eccetera eccetera, quando mi incontrano mi chiedono: ma come mai queste oscillazioni sui titoli? E non sono ancora avvezzi a questi dati trimestrali anche per i nostri titoli, quindi quando ci sono un po' dei capisaldi della nostra economia che fanno meno 10, meno 12, e spiegargli che è dovuto agli analisti che hanno fatto delle stime che non sono state centrate, una revisione dei target, è molto complicato ancora.
Grazie a Carlo Aloisio, analista finanziario, appunto anche per questo, come dire, quasi un'autocritica, no, Aloisio?
Un dietro le quinte.
Cercate di non sbagliarli queste anticipazioni, sennò poi
in realtà
male.
C'è a volte il sospetto che magari i target possano essere fissati così. Non dico artificialmente, proprio per
un eccessivo ottimismo
o anche pessimismo, proprio per dare uno sprint al titolo. Vabbè, insomma, magari queste sono questioni delle quali parleremo in una puntata apposita specifica, come dice Mauro, perché è molto interessante anche il tema del linguaggio che si usa per così comunicare verso l'esterno. Grazie,
arrivederci.
Due di denari la mattina, trasmissione sopraffina.
Secondo me la pubblicità migliore era quella della Lagostina, la linea, era bellissima.
È vero, me la ricordo pure io, bellissima, sì. Dunque, invece avete riconosciuto dal Guglielmo Tell che stiamo per parlare della Consob. Che cosa vi dobbiamo dire della Consob? Che ha lanciato un'altra avvertenza per quanto riguarda le frodi finanziarie. Già aveva lanciato altre avvertenze per quanto riguarda le promesse legate al trading online, ma che in realtà di trading online c'è poco e nulla. Quello che invece si cercava di promuovere erano dei pseudo corsi o addirittura videogiochi. Adesso la Consob, la Commissione per le Società e la Borsa, mette in guardia sulle offerte illecite che girano su WhatsApp. Oramai WhatsApp, devo dirlo anche a livello personale, lo vediamo, è diventato un veicolo anche per offrire o lavori assolutamente fantasiosi, oppure, ed è l'avvertenza della Consob, offerte illecite apparentemente vantaggiosissime, dietro le quali però può celarsi una truffa, e lo diciamo può celarsi per educazione. Tra l'altro spesso vengono utilizzati come specchietto per le allodole, dei marchi famosi, magari Morgan Stanley, BlackRock, si reclamizzano su WhatsApp dei presunti legami o possibilità di investimento con queste grandissime case, che naturalmente banco si sognano di scriverci su WhatsApp per proporci questo tipo di investimenti. Quindi attenzione, la Consob ancora una volta ci richiama all'attenzione, perché quando valutiamo un'offerta finanziaria dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso. Consob.it, sezione Occhio alle truffe, sempre magari tenerla lì, darci un'occhiata ogni tanto.
Due informazioni di servizio prima di andare alla pausa, poi cominciare la nostra conversazione con gli è partito un pirulino del mixer. Mi ha sfondato l'orecchio con la colonna sonora appunto delle nostre notizie in breve. Solo per ricordare ai nostri ascoltatori che è in edicola l'agenda del risparmio, un prodotto, come peraltro ha avuto modo di apprezzare la presidente Francesca Balzani, sofisticato, come io lo sto già definendo da diversi giorni. Quindi prima cosa questa, seconda cosa, siamo, Mauro, ad oltre 1600 iscritti per la Digital Roundtable, nostra, mia e tua e di due di denari, in programma per domani dalle 15 alle 17 sul tema degli ETF, come investire in questo mercato, come conoscerlo, come approcciarsi ad uno strumento di investimento che è sempre più apprezzato dagli ascoltatori, soprattutto dalle famiglie dei risparmiatori, che ovviamente guardano alle caratteristiche più note di questo prodotto: costi bassi e soprattutto andare con massima efficienza al traino del mercato, nel bene ma diciamo anche nel male. Domani sottolineeremo anche questi aspetti. Abbiamo quattro grandi attori di mercato che ci racconteranno cose di diventato questo mondo, quali sono i volumi registrati, e quindi avrete l'opportunità di interagire con noi. Se però vi iscrivete alla Digital Roundtable andando sul sito di Radio 24 trovate tutte le istruzioni, siete ancora in tempo per farlo fino alle 14:59 di domani pomeriggio.
Dovrei ricordare una cosa,
sì?
Sezione eventi del sito,
sì?
www.radio24.it è gratis.
Ottimo.
Potete seguirlo gratis.
There is no alternative.
Due di denari.
Allora, parliamo di previdenza complementare. Ne parliamo, ve l'abbiamo annunciato, con l'avvocata Francesca Balzani, presidente facente funzione di Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Io innanzitutto, oltre a rinnovare il bentornato a Francesca Balzani, rinnovo l'invito ad andare sul sito covip.it. Specialmente per, ci state mandando molte domande, ci fa piacere, continuate a scriverci 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp e messaggi anche SMS 800-24-0024. Però molte cose basiche, per così dire, sono sul sito. Quello che è basicamente invece da capire,
settimana dell'educazione previdenziale da oggi.
Ah, giusto, me ne stavo scordando, preso dall'entusiasmo del
parlante, come sai.
No, ecco, quello che invece è da commentare sono i dati di crescita. La previdenza, gli iscritti alla previdenza complementare crescono, dottoressa Balzani, ma non abbastanza. Molto si parla anche della manovra, non ne parliamo oggi perché ancora se ne parla molto ma non c'è niente di scritto, quindi parliamo delle regole attualmente in vigore. Abbiamo più o meno 11 milioni di posizioni aperte nei fondi pensione, che corrispondono a quasi 10 milioni di teste, perché una persona potrebbe avere più di una posizione. Allora, vabbè, cosa fare per far crescere questo tipo di cultura della previdenza complementare, che a volte viene anche da dire una previdenza essenziale, una previdenza fondamentale, perché sappiamo che quella di base, ohimè, per tutta una serie di questioni andrà fatalmente a ridursi.
Grazie, avete ricordato bene, oggi inizia la settimana dell'educazione previdenziale. Siamo un po' più confidenti con l'idea dell'educazione finanziaria, e invece fortunatamente esiste anche un'educazione previdenziale che addirittura adesso entra nelle scuole. È una parte importante dell'educazione civica, e questo è un risultato dovuto al grande lavoro che ha fatto il comitato Edufin, che nelle sue anni di attività, oggi siamo al quinto anno del mese, settimana dell'educazione educazione previdenziale, settimana educazione che oggi appunto inauguriamo. Questo è un grande risultato perché effettivamente è uno strumento di civismo, sapersi muovere nella propria realtà finanziaria, i propri risparmi, i debiti, e saper anche programmare il proprio futuro, perché c'è un grande concetto, c'è il benessere a cui dobbiamo guardare, che dobbiamo costruire per il momento in cui saremo in pensione. Un grande progetto di vita, mm-hmm, quello.
Quindi ritorniamo poi alle cifre che Mauro ha dato. Fatto salvo tutto questo necessario preambolo, dottoressa Balzani, insomma, queste cifre che Mauro ha raccontato, che cosa ci stanno ad indicare in questo momento?
Allora, intanto siamo a quasi 10 milioni di persone, 9 milioni 880 mila persone hanno guardato alla previdenza complementare come ad uno strumento importante per il loro futuro. E speriamo di festeggiare a breve i 10 milioni. Siamo quasi a 10 milioni, ci stiamo arrivando, sarà un traguardo significativo. Non sono abbastanza, sono tanti, io dico che sono tantissimi, perché abbiamo una previdenza obbligatoria, un primo pilastro che impegna molte risorse, e quindi 10 milioni di persone che trovano anche la capacità, la forza e anche un po' il coraggio di fare un accantonamento, mm-hmm, per la previdenza complementare, sono un numero di tutto rispetto.
A volte anche un pochino il sacrificio, perché qualcuno lo denuncia, utilizza più spesso questo termine che altri.
È vero, è vero. E crescono comunque in maniera costante rispetto al dicembre del 2023, quindi 6 mesi fa, insomma 10 mesi fa, sono cresciute di oltre il 5%. Quindi è una crescita che è costante nel tempo, da quando la previdenza complementare è diventato un investimento sul quale appunto il paese ha messo in campo strumenti di sostegno, la leva fiscale, insomma, ha avuto una crescita costante, e questo è un elemento significativo, perché significa che le persone guardano con fiducia a questo comparto.
Il tema è dove vado ad informarmi qualora io sia ancora fuori da questo circuito virtuoso, e ne approfitto appunto leggendole un messaggio da parte di un ascoltatore che ci racconta l'esperienza di sua figlia, impegnata nel settore dell'organizzazione eventi a partita IVA, chiede cortesemente di sapere a quale fondo pensione si deve rivolgere. Ci sono tante categorie di lavoratori che hanno un fondo pensione appunto di categoria, quindi di riferimento, quindi è più facile che in qualche maniera l'informazione arrivi loro, altri che invece devono studiare forme di altro tipo, il fondo aperto, un PIP e quant'altro. Quindi questo, Maurizio, intanto è una prima indicazione, poi se vuole ci scriva e magari proveremo a darle qualche indirizzo migliore. Il tema è appunto dove ci si va ad informare. Dottoressa Balzani, questa è proprio la grande sfida, credo, in prospettiva, per andare a raccogliere tutti quei lavoratori che mancano all'appello.
È vero, e sul nostro sito, è stato prima di voi ricordato, abbiamo una grande quantità di informazioni accessibili, semplici ma mai banali, quindi che non sono mai riduttive vista la delicatezza dell'argomento. Una guida alla previdenza complementare che è molto, molto ampia e nello stesso tempo è molto accessibile. Ci introduce anche un po' ad un linguaggio che inevitabilmente è tecnico, ma che è giusto imparare, giusto conoscere. E sul nostro sito c'è poi uno strumento fondamentale che credo possa essere una guida utilissima proprio per i casi come quelli del signore, cioè un comparatore di costi dentro il quale si può avere un elemento, un'informazione che non è esaustiva. Chiaro, i costi non sono tutto, ci sono tante altre considerazioni da fare, ma intanto è uno strumento che ci dice, per esempio, di diversi fondi di previdenza il costo che i loro servizi che producono i loro servizi, e quindi ci consente già un primo grande orientamento.
Peraltro, appunto, se andate nella sezione covid.it, sezione per il cittadino, ci sono tutta una serie di schede, domande, risposte a domande frequenti, eccetera, eccetera, dove e anche l'elenco dei rendimenti e il comparatore lo trovate lì nella sezione per il cittadino, appena ricordato da Francesca Balzani. Un tema di una platea specifica, che è forse che poi è ricorrente anche nei messaggi che ci stanno arrivando, 349-238-6666 soprattutto il canale più utilizzato, i giovani, tema ricorrente, lo dico perché sorgono sempre sostanzialmente due domande: la percezione di cosa molto lontana per un giovane di dare così, fare dei versamenti alla previdenza complementare, dice, ma chissà ora che arrivo alla pensione quanto tempo avrò ancora, E poi l'altro tema, non ho abbastanza, non guadagno abbastanza, non ho una stabilità economica sufficiente per potermi permettere dei versamenti regolari a un fondo pensione, anche se magari sono già da qualche anno nel mondo del lavoro. Metto lì queste due cosucce e le lascio la parola, avvocata Balzani.
I giovani effettivamente fanno più fatica ad entrare nel mondo della previdenza complementare, infatti sono, insieme purtroppo alle donne, i soggetti meno presenti. Se andiamo a vedere un po' la fotografia dell'iscritto alla previdenza complementare, vediamo che si tratta nella maggior parte dei casi di un uomo di età media, quindi 45-50 anni, è residente nel nord del paese. Quindi ci sono proprio dei picchi diversissimi tra il nord e alcune regioni dell'Italia del sud. Eppure i giovani e anche le donne, per un tema anche di gap retributivo, sarebbero proprio i soggetti che avrebbero invece una maggiore necessità, se vogliamo, di avere questo strumento di supporto per il proprio futuro, per il momento della pensione. Nei giovani c'è un elemento di attenzione ancora maggiore. Noi dobbiamo sempre considerare che la previdenza complementare è un risparmio che guarda al futuro, e come per tutte le attività di risparmio, prima si comincia, naturalmente, e meglio è. Questo per tantissime ragioni, per i giovani per una in particolare, che quando l'orizzonte è lungo, quindi io sono giovane, il momento in cui questo risparmio dovrò metterlo a frutto concretamente, cioè dovrò accedere a questo salvadanaio, ecco, il mio orizzonte temporale lungo mi consente, per esempio, di poter anche affrontare investimenti che sono un pochino più rischiosi ma molto più remunerativi, perché ho davanti un orizzonte che, per esempio, mi può far assorbire una fase negativa del mercato. Questo è importantissimo, perché i giovani, per esempio, possono avere anche degli investimenti in fondi che hanno una parte azionaria più robusta, più sostenuta, e quindi avvantaggiarsi di rendimenti più alti. Negli ultimi 9 mesi del 2024, quindi guardando al 30 settembre, vediamo che i fondi che hanno avuto una maggiore componente azionaria hanno avuto dei rendimenti molto alti. Parliamo di rendimenti che arrivano anche quasi al 10%. Quindi avere la possibilità di investire in fondi con una componente azionaria significa poter guadagnare di più. E sì, è una cosa che chiaramente regge bene la spalla di un giovane che non dovrà domani o a breve andare ad accedere al suo risparmio previdenziale. Detto questo, però, anche quando non sei più giovanissimi, è sempre un investimento che funziona. Certo, quando ci si avvicina al momento clou, la pensione, sarà più sensato investire in un bilanciato, dove effettivamente, se c'è una fase negativa del mercato, è quelli che proprio non è che poi mi trovo che vado in pensione. Però anche questi fondi, se noi guardiamo un orizzonte temporale lungo dei 10 anni, sono competitivi rispetto al rendimento del TFR. Scusate, sono stata un po' lunga, ma era veramente molto, insomma, andava proprio al cuore di quello che stiamo parlando.
È la modalità corretta con cui interagire con i nostri ascoltatori. Su certi temi bisogna argomentare anche un po' più a lungo. Qua gli aspetti che gli ascoltatori mettono sul piatto, come al solito, sono molti. Noi con lei, subito dopo il traffico, però ne vorremmo affrontare uno che è ricorrente, il tema: che cosa faccio nel momento in cui acquisisco il diritto all'erogazione della prestazione subito, sporchi maledetti e subito, com'è che si dice?
Pochi maledetti e subito.
No, ma io speriamo che siano tanti. O comunque li prendo tutti, liquido immediatamente tutto il capitale, oppure sarebbe questo lo spirito del fondo pensione, converto in erogazione, appunto, in rendita, perché qua le tendenze degli italiani sono abbastanza chiare e non sappiamo però se sono corrette.
Tutto questo però lo affrontiamo dopo il traffico.
Meazza geniale.
Di denari.
Quando la gente si accorgerà che la pensione pubblica poco sarà, forse allora saranno sorpresi, ma certi dati erano attesi.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Pavia. Mio figlio 33enne già da anni lavora in un'azienda metalmeccanica artigiana, penso con circa 15 dipendenti. So che non ha ancora aderito a un fondo pensione e mi sembra di aver capito per reticenza del datore di lavoro. Come potrebbe fare, a parte la reticenza, a entrare nel fondo Comete? Cioè, materialmente dove va? Cosa deve fare qualora decidesse finalmente di entrarci? Grazie mille, buona giornata.
Volevo solo dire, scusa Mauro, senza prego, togliere Deborah, niente a tutti gli altri, che Cometa ha un sito ottimamente fatto, per cui già basta andare lì e trova tutte le informazioni. Però non ho capito bene, metalmeccanico artigiano mi pare anche un profilo, però se lei ha già Cometa in testa,
non c'è un obbligo, no? Perché per il numero di dipendenti da parte dell'azienda dove questo giovane ha trovato lavoro. La questione, in realtà, ecco, presidente Balzani affronta n cose: il contributo richiesto al datore di lavoro, la possibilità per aziende molto piccole di appunto non essere obbligate all'adesione, e però anche l'interesse del giovane lavoratore ad aderire. Quindi insomma c'è un po' di conflitto in materia. Prego.
Grazie. Bene, intanto l'adesione alla previdenza complementare è un'adesione libera.
Volontaria, e quindi il datore di lavoro magari la può anche disapprovare, ma non la può ostacolare. Ecco.
Esatto, quindi è un'adesione libera, però è una decisione del lavoratore, che anzi poi mette in gioco anche una sinergia, perché c'è un contributo del datore di lavoro che fa un po' d'effetto moltiplicatore e fa parte di tutti quegli effetti moltiplicatori che, di cui c'è anche, l'abbiamo prima un po' ricordato, no? Il vantaggio fiscale, quindi la previdenza complementare è sostenuta da un insieme, da un gioco di squadra del sistema, proprio perché alla fine ci consegna un risultato collettivo importante. Un benessere pensionistico per più persone significa quindi una collettività dove più persone poi riescono ad essere attive e vivere in maniera più serena in un momento importante della propria vita. Ora, non è sempre facile orientarsi, però è vero che nei tempi in cui viviamo i siti, soprattutto se sono ben fatti, forniscono moltissime informazioni. Il sito che prima ha ricordato la nostra Deborah Rociani è veramente un sito molto ben fatto, Cometa, poi abbiamo ricordato il fondo di Covip. Io consiglio sempre come prima fonte per avere le informazioni naturalmente il fondo della Covip, perché è un sito istituzionale, ma devo dire che anche i siti dei fondi pensione, che noi naturalmente guardiamo, ecco, non sono siti sui quali si può pubblicare qualunque cosa, sono siti che hanno anche, esatto, un perimetro che è in un'accezione diversa ma sempre istituzionale, quindi lì si trovano molte informazioni utili e è possibile poi anche fare delle simulazioni sulla propria posizione. Il consiglio è sempre quello di non perdere tempo e di affrontare serenamente, ora rispondo a questa mamma, anche col proprio datore di lavoro, un argomento che attiene alla libertà ma anche e soprattutto, come sempre, ai diritti. Quindi se io ho il diritto, insieme alla possibilità di farlo, di iscrivermi a un fondo complementare perché questo produce grandi vantaggi, naturalmente insomma è bene che abbia gli strumenti per poterlo esercitare in maniera serena.
Sottolineo un'ultima cosa, che per tutti gli ascoltatori che volessero immergersi nel mondo della previdenza complementare, noi abbiamo fatto una digital roundtable sul tema, c'era anche Francesca Balzani, La pensione in più, lo scorso 11 ottobre, quindi andate sempre sul sito di Radio 24 alla parte appunto degli eventi e e anche sui nostri social, ci sta dicendo Marco Lombardo, per cui oltre a quella di domani sugli ETF, ma un mese fa abbiamo fatto proprio quella sulla previdenza complementare con dei primari attori di mercato, per cui potete avere veramente tutte le versioni dell'argomento, tutte le versioni della campana, come si dice.
Allora, dobbiamo affrontare una delle domande più ricorrenti in
rendita
assoluto.
Contro
è quello
riscatto
lì. Rendita contro riscatto dell'intero capitale. Sappiamo, perché è stato sempre precisato anche dalle relazioni Covip, c'è una assoluta schiacciante maggioranza di preferenze per quanto riguarda il ritiro dell'intero capitale rispetto alla rendita negli anni erogata negli anni appunto in cui uno è in pensione. Parliamo di rapporti 1-10,
esatto.
In poche parole 400.000, 4 milioni di ritiri del capitale rispetto a 400.000 rendite. La cosa, vabbè, dal punto di vista logico, mi permetto di dirlo io, Presidente Balzani, ovviamente contraddice un po' il discorso, diventa un po' un TFR aggiunto allora, se questo è lo spirito della previdenza, della prima completa, diluito. Però per tante ragioni si preferisce avere quello che prima diceva, pochi maledetti, beh, neanche tanto pochi magari, ma sicuramente subito. Che fare? Come orientarci? Come orientare anche nei sensi di una educazione previdenziale?
Sì, questo è un tema, è vero, molto cruciale, direi anche un po' identitario, perché il risparmio previdenziale non è un risparmio qualunque, è un risparmio che deve servire in determinate circostanze della vita. Per esempio, è possibile, quando si ha una posizione di previdenza complementare, anche prendere prima del momento della pensione, che questa è una cosa importante, delle somme, ma solo in determinate circostanze. Se per esempio è necessario acquistare una casa di abitazione, oppure si deve
una spesa medica importante,
o se si perde il lavoro. Ecco, io amo molto ricordare questo, perché dà anche un po' la misura di un accantonamento che però sa rispondere a dei bisogni, ma bisogni precisi e specifici. Quindi non è un cassetto che posso aprire e prendere il risparmio senza limiti, se non in circostanze che effettivamente superano una certa soglia di importanza, di significato. Detto questo, però, appunto, la sua natura è quella di consentirmi di avere poi delle risorse per il momento in cui sarò in pensione. Ed è una cosa questa che porterebbe alla rendita vitalizia, che però in me non piace. E perché non piace? Non piace intanto perché è un prodotto che naturalmente, dovendo coprire un rischio forte, che è quello di una durata anche lunghissima della vita, assorbe tanti costi, consuma in qualche modo l'accantonamento. Poi, per esempio, nel caso in cui la persona, ahimè, muoia, il risparmio si perde. Non è che quello che non ho potuto godere della mia rendita vitalizia finisce agli eredi. E questo è un elemento da non trascurare. Invece il capitale un pochino ha la stessa struttura del TFR, cioè si conclude l'attività lavorativa, si prende una somma e magari è il primo tassello di un progetto di vita. Questo chiaramente piace molto. E poi c'è anche il tema della successione. Se muoio lo lascio agli eredi. Allora, devo dire la verità, per non snaturare comunque la previdenza complementare, come Covip abbiamo fatto una proposta che io spero abbia un seguito. Facciamo un compromesso tra la volontà delle persone e la natura della previdenza complementare. Pensiamo ad una rendita temporanea. Temporanea. Non mi copre tutta la vita, ma almeno fin quella che è l'aspettativa di vita, secondo...
Purtroppo dobbiamo chiudere, ma visto che è qua a Milano, lei lo sa che la porta di Due di Denari è sempre aperta. Grazie. Per la presidente della Covip, Francesca Balzani. Chiudo solo segnalando questa domanda di Ivan. Ho un contratto stagionale a tempo determinato, posso aderire a un fondo aperto? Tutti potete farlo, non ha nulla a che fare con la tipologia di lavoro che fate. Al limite, se avete una specifica professione, potete avere il vostro fondo di categoria. Per tutti gli altri c'è un universo mondo nel quale scegliere.
E covip.it è il vostro sito preferito.
Grazie molte a tutti.
È tardissimo, grazie, a presto.